18:32 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare, questa è Pop Sera fino alle 20:30. Pop Sera quasi tutta estera, visto che le due grosse notizie oggi arrivano, una dalla Casa Bianca. E vediamo come andrà a finire l'incontro Trump-Zelensky, leader europei. E la seconda arriva dal Cairo. Hamas avrebbe accettato il piano egiziano sul cessate il fuoco. Su questo un po', quando sapremo un po' di più, faremo un commento con Eric Salerno verso le ore 19. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Io ti chiedo le due cose, a che punto siamo con cosa stanno dicendo le notizie che arrivano dal Medio Oriente?
Le notizie che arrivano dal Medio Oriente, allora, diversi media arabi e alcuni media internazionali confermano, citando delle loro fonti all'interno di Hamas e all'interno di altre organizzazioni palestinesi, appunto, che Hamas avrebbe accettato, anzi che Hamas ha accettato l'ultima proposta dei mediatori, quindi Qatar ed Egitto, per una tregua a Gaza. Questa proposta di Qatar ed Egitto, oltretutto Qatar ed Egitto che oggi si sono incontrati ai massimi livelli, il presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto il primo ministro del Qatar Al-Thani. Gli elementi, ovviamente ancora dobbiamo usare il condizionale, quali sarebbero quelli che conosciamo? Allora, un cessato il fuoco, una tregua anzi di 60 giorni, la liberazione di una parte, sostanzialmente la metà, quindi 10 degli ostaggi tenuti da Hamas ancora in vita nella striscia, in cambio di un numero imprecisato, alcuni hanno scritto tra i 150 e i 200 detenuti palestinesi. Durante questi 60 giorni un ulteriore negoziato per arrivare alla fine del conflitto e l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari, questa volta di aiuti nella striscia, appunto, gestiti però questa volta dalle agenzie umanitarie. Vengono citate la Croce Rossa Internazionale, vengono citate anche le Nazioni Unite, non sappiamo di più.
Ovviamente a Eric Salerno la domanda, quella più importante, come accoglierà Israele questo sì di Hamas, anche perché siamo alla vigilia dell'applicazione del piano di rioccupazione della striscia di Gaza, con una prima operazione che dovrebbe svuotare Gaza City e poi l'accerchiamento della stessa città. Si sta parlando anche dell'impiego di 80.000 soldati israeliani. Invece alla Casa Bianca stanno arrivando i leader europei.
Sì, mi sembra che siano arrivati praticamente tutti, diversi leader europei, anche il segretario generale della NATO Rutte, c'è anche l'italiana Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. Tra pochi minuti, intorno, una ventina di minuti, intorno alle 19 ora italiana, alle 13 ora di Washington, dovrebbe arrivare Volodymyr Zelensky, che è arrivato la notte scorsa a Washington. Ci sarà prima un bilaterale Trump-Zelensky, poi ci sarà un incontro di Trump con i leader europei e poi un incontro tutti insieme. Ovviamente, è anche inutile dirlo, sul tavolo c'è un possibile accordo di pace con la Russia dopo l'incontro, il vertice Putin-Trump dello scorso fine settimana in Alaska. Stiamo a vedere, lo ha scritto anche Trump tra i suoi tanti messaggi sui social questa mattina o già nel primo pomeriggio, stiamo a vedere che risultati otterremo, ha detto lo stesso Trump, e anche Sciocchi la domanda che ci facciamo anche noi.
Bene, se sei d'accordo ci sentiamo dopo il giornale per fare un punto, magari uscirà qualcosa dalla Casa Bianca.
Certo.
Grazie Emanuele.
Penso quindi tu sei questo, mi conquista, L'artista non sono io, sono il suo fumista. Son santo, mi illumino.
Torniamo in Italia. Un uomo di origine albanese di 47 anni è morto ieri dopo essere stato colpito con il taser da due carabinieri a Sant'Olcese, sulle alture di Genova. I colpi, secondo gli inquirenti, potrebbero aver provocato nell'uomo un arresto cardiaco. L'iscrizione nel registro degli indagati dei due militari è un atto dovuto per consentire loro di partecipare agli accertamenti tecnici con i propri consulenti. La PM Paola Calleri nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio colposo e disporrà l'autopsia. La morte nel genovese si è verificata poche ore dal caso di Olbia, dove sabato notte ha perso la vita Gianpaolo De Martis, 57 anni, fermato anche lui con il taser, dopo aver aggredito i passanti per strada. Due carabinieri, il capo pattuglia e il militare, materialmente intervenuto con la pistola elettrica, sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Tempio Pausania come atto dovuto, anche qua dopo la decisione di effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. Amnesty è stata in questi anni protagonista di numerose campagne contro l'uso del taser da parte delle forze dell'ordine, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Possiamo dire che avevamo ragione quando sostenevamo che si tratta comunque di un'arma che deve essere usata con prudenza, a seguito di un percorso di formazione molto rigoroso, nella piena consapevolezza che quella definizione di arma meno letale è ingannevole, e con trasparenza rispetto al chiarimento sulle modalità con cui quel tipo di arma è stata usata, se era necessario, se c'erano modalità meno cruente. Tutto questo è affidato alle indagini che ci saranno. Io considero solo che ci sono stati due casi in due giorni consecutivi e tre casi se prendiamo un arco temporale di 3 mesi e mezzo, il che vuol dire che o è una coincidenza, cosa di cui dubito, oppure semplicemente che c'è un uso più disinvolto, ormai regolamentato, già lo era, ma abitudinario, di questo tipo di arma, pensando che se non è un'arma giocattolo, comunque è un'arma che non uccide, quando invece è un'arma che ha tutte le caratteristiche per uccidere.
Questa non è una pistola che si preme quindi con l'intenzione di uccidere. Il carabiniere indagato aveva tutte le informazioni per usarla o non usarla. Questo potrebbe essere un tema.
Normalmente quel tipo di informazioni, soprattutto riguardo allo stato di salute complessivo, al quadro clinico della persona colpita da una scarica elettrica, si viene a sapere dopo. Quello che nell'immediato si percepisce è che c'è una minaccia e che dunque quell'arma può servire a neutralizzare quella minaccia. Nel momento in cui la si usa, però, la persona che si ha di fronte è una perfetta sconosciuta dal punto di vista clinico. E Amnesty International ha riscontrato casi di uso di queste armi che provocano ferite gravi, ma anche la morte nei confronti di persone che hanno patologie, nei confronti di persone magari inseguite, dunque in affaticamento respiratorio, di persone che usano sostanze stupefacenti, persone con patologie cardiache sotto effetto di farmaci. E, ripeto, tutto questo non lo conosci quando utilizzi l'arma, lo scopri dopo che il colpo è stato sparato.
La soluzione dovrebbe essere l'abolizione di questa arma.
Quantomeno una sua regolamentazione molto, molto rigorosa. Ci sono situazioni in cui risulta certamente meno letale rispetto a pistole ordinarie, perché noi abbiamo esaminato negli Stati Uniti l'uso delle pistole a impulso elettrico lungo un arco di poco più di 10 anni, e ci sono stati circa 500.000 di morti, che è un numero enorme, ma è un numero molto molto più basso rispetto alle persone uscite dalla polizia con le pistole regolari. Non di meno, quello che va detto è che quest'arma deve essere considerata potenzialmente letale e non deve essere mai e poi mai considerata un sostitutivo del manganello, cosa che rischia invece di essere. E bisogna sempre considerare, questo lo dicono gli standard internazionali, se ci sono modalità alternative per rendere inoffensiva una persona che sia di fronte.
Qual è la raccomandazione di Amnesty Italia, anche frutto di quella conoscenza, perché era stata usata in altri paesi prima di essere introdotta in Italia?
Di essere molto rigorosi nella formazione, di mettere in guardia le persone che la usano dalla possibilità che abbia effetti mortali, ed è anche vero che alcune circostanze di alterazione possono essere già notate. Se una persona manifesta comportamenti violenti in stato di ubriachezza, questo è un segnale che probabilmente vanno usati metodi diversi, perché può essere letale. Questo ovviamente non significa dare via libera alle persone di disturbare l'ordine pubblico, significa usare la forza in modo responsabile, ricorrendo a determinate armi solo quando è strettamente necessario. Il fatto che ci sia l'impressione, per l'uso che se ne fa e per il numero di soggetti delle varie forze di polizia che la usano, quasi normalizzato, ecco, questo porta a pensare che il numero delle persone uccise possa aumentare. Il fatto che, ripeto, 3 in 3 mesi e mezzo, 2 delle quali nelle ultime 24-48 ore, è un segnale preoccupante.
Aggiungo che le inchieste dovranno verificare il rispetto dei protocolli di utilizzo dell'arma, nonché accertare se il carabiniere che ha effettuato l'intervento avesse ricevuto la necessaria formazione, come diceva Riccardo Nuri. Lo storditore elettrico, questo è il nome in italiano del taser, infatti non si può usare all'improvviso. Secondo le direttive del Ministero dell'Interno, l'operatore di polizia deve prima mostrare il taser al cittadino, poi, se necessario, emettere una scossa di avvertimento, e solo a quel punto può lanciare i dardi elettrici. Il ricorso all'arma deve rispettare i requisiti di proporzionalità, necessità e adeguatezza. Subito dopo l'immobilizzazione, gli agenti sono tenuti a allertare le autorità sanitarie, come per evitare casi come quello che è successo, l'arresto cardiaco. Buonasera Luigi, bentornato.
Grazie Sciauchi, buonasera a chi ci ascolta.
E tu sai che sei sempre un ospite gradito quando il sottoscritto conduce Pop Sera.
Senti, quanto abbiamo questa sera per questo argomentino che mi proponi come...
No, non è un argomentino, è un grandissimo argomento, perché noi abbiamo dimenticato, abbiamo la memoria cortissima, che abbiamo vissuto anni, soprattutto l'inizio del 2020, che sono stati tremendi a causa del Covid. Quindi la questione del vaccino è una cosa importante, ma oggi sembra diventato come una buttade, no? Parlare dei vaccini. Allora, andiamo alla notizia.
Allora, la notizia è che da quale parte? Da
allora,
oggi
parto io.
Vai te.
Ecco, è durata 10 giorni il braccio di ferro politico su quel cosiddetto gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, che è composto da 22 membri. Il 5 agosto scorso il ministro della Salute Schillaci aveva firmato il decreto di nomina di questi 22 membri e ieri li ha azzerati, quindi 10 giorni. Il pomo della discordia è la presenza dentro questo organismo di 2 professori considerati Novax. Il riferimento è all'ematologo veronese Paolo Bellavite e al pediatra pisano Eugenio Serravalle. Paolo Bellavite ha sempre smentito di essere un Novax.
Sì, ti dicevo qual è la notizia, perché in realtà poi la notizia di oggi è ancora un'altra, secondo me, e cioè è la reazione della politica, diciamo, dei partiti della maggioranza, in particolare della Lega, ma anche di Fratelli d'Italia, perché quando ieri Schillaci ha fatto questa scelta di sciogliere il NITAG, così nell'acronimo, il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni. I giornali hanno registrato la freddezza di Meloni, che non era molto felice. Oggi invece c'è un'intervista su Repubblica a un leghista che molti conosceranno, si chiama Alberto Bagnai. Molti lo conosceranno perché una volta era di sinistra, ma proprio sinistra sinistra, quella comunista, lui si definiva così, faceva l'economista, poi improvvisamente è passato alla Lega, è stato eletto in Parlamento con la Lega, un bel salto quantico verrebbe da dire, e lui è sempre stato un rappresentante dell'area molto critica nei confronti delle politiche ad esempio europee, delle politiche come le possiamo definire ufficiali, no? Quelle dalla Commissione Europea al governo Draghi, non ne parliamo. E oggi in una intervista lui dice una cosa che poi, vabbè, il titolo è un po' malizioso, devo dire, il ministro ha ceduto ai diktat dei soliti scienziati, come dire, chi se ne frega della scienza. In realtà lui intende dire di quegli scienziati che sostengono la validità e la necessità delle vaccinazioni contro il Covid. E poi ricorda, ti facevo quella premessa su Bagnai, un elemento di clima che secondo me è interessante, perché lui dice stanno trattando questi medici critici con i vaccini esattamente come trattavano me quando ero no euro in nome della lotta all'austerità, e adesso lo vediamo, no, che l'euro fa molti danni. Insomma, è quell'area culturale e politica lì. Chi sono questi due medici? Beh, uno, Paolo Bellavita, l'hai detto tu, è un ex professore dell'Università di Verona. Lui è stato licenziato in realtà dall'Università di Verona quando si è espresso contro i vaccini, contro l'obbligo vaccinale. Vabbè, si potrebbe discutere sulla necessità di licenziarlo, però è successo questo. Invece Eugenio Serravalle è un pediatra, ma è soprattutto un omeopata, cioè uno che crede appunto nell'omeopatia, che naturalmente con la scienza dei vaccini ha non solo poco a vedere, ma è proprio, come dire, rappresenta l'ala quasi antagonista, no? E allora da lì sono nate le polemiche della comunità scientifica che hanno portato a Schillaci, il ministro della salute, che è un medico, è stato rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, cioè non è l'ultimo arrivato, a sciogliere questo comitato che comunque era consultivo. E da qui la freddezza di Meloni, la rabbia di Bagnai, la rabbia di altri leghisti. Ricordiamo che Fratelli d'Italia era all'opposizione del governo Draghi quando c'era il Covid, e anche del governo precedente, il governo Conte bis, quando c'era il Covid. È stato l'unico partito a un certo punto che si è trovato all'opposizione durante la campagna vaccinale e aveva strizzato molto l'occhio a, come li vogliamo chiamare ancora, Novax, insomma coloro che dicevano che i vaccini facessero male. E la Lega ha sempre avuto al suo interno questa componente molto forte. E naturalmente ogni volta che si torna a parlare di questo tema emergono nella maggioranza le contraddizioni. Naturalmente non tutti sono critici con Schillaci, ad esempio Forza Italia è molto contenta, una maggioranza di Fratelli d'Italia anche naturalmente non vedeva di buon occhio questi due soggetti.
Due domande.
Sì.
Perché ha cambiato idea Schillaci? Visto che ha firmato lui il...
Secondo me perché ha ascoltato i suoi colleghi.
Bene. La seconda... Come sono accorti della freddezza della Meloni? Cioè lei
perché
che
è stata zitta, non ha detto niente, e quindi
magari era più occupata.
Magari si sta occupando di Ucraina, tu dici, certo, però diciamo che è uno di quei temi che fanno discutere. Oggi Bagnai lo dice, Meloni la pensa come me, e però insomma le parole di Bagnai lasciamole un po' lì. L'altra cosa interessante di questa vicenda, anzi ce ne sono due di cose interessanti di questa vicenda secondo me. Uno è che noi non sappiamo che fine farà questo comitato, se lo rifaranno, se a questo punto lasceranno perdere per evitare polemiche interne soprattutto. E la seconda cosa interessante è un parallelismo, questo me lo insegni tu, con quello che succede negli Stati Uniti. Pochi giorni prima la nomina di queste due persone di area Novax nella commissione consultiva sui vaccini in Italia, il ministro della salute statunitense Kennedy Jr. aveva deciso di sospendere per alcuni anni la ricerca sui vaccini mRNA, che noi sappiamo sono quelli che hanno come dire, sono stati utilizzati per la vaccinazione contro il Covid.
E diciamo per caso, perché la ricerca mRNA era soprattutto dedicata a cercare di curare i tumori. Poi è arrivato il Covid, quindi hanno cambiato strategia, hanno priorità, quindi la priorità era un vaccino contro il Covid.
Sì, sappiamo com'è andata, in 8 mesi è stato creato il vaccino, che è stato poi distribuito. Forse il vero problema di quei vaccini è che non è stato dato a tutti, cioè i paesi poveri hanno fatto molta fatica a comprarlo, costava un sacco di soldi, però insomma...
Poi non erano mRNA quelli per i paesi
c'era poveri. Il famoso AstraZeneca, che era con tecnologia tradizionale
non dava
i risultati naturalmente di quello mRNA, però resta il fatto che un ambito di ricerca scientifica così importante negli Stati Uniti, per la prima volta nella storia forse, viene accantonato. Sappiamo che la scienza, la tecnologia sono le armi strategiche in mano agli Stati Uniti. Loro adesso, con l'amministrazione Trump, rinunciano anche materialmente, non solo simbolicamente, a un pezzettino di questo potere strategico, perché c'è l'ideologia MAGA, l'ideologia Novax.
100 milioni di dollari, anche se in America è diverso, perché Big Pharma sono tutti privati, sono loro che mettono i soldi, hanno dei profitti importanti, quindi possono fare a meno, per dire, del governo, mentre in Europa è diverso.
Ah beh, sì,
se certo. Mancano i soldi statali, diventa veramente un
non
problema.
Si fa nessuna non si
senti
fa
Salvini nessuna. Sta zitto per il momento.
Salvini ha fatto parlare Bagnai, per il momento si occupa di taser difendendo i carabinieri, visto che prima stavi sentire Nuri. L'altro fronte naturalmente della sua offensiva nei giorni in cui la Meloni è impegnata su cose più importanti. Sì.
Grazie Luigi. No, anzi, l'ultima domanda è: come si presenta alla Ron 3 questo governo?
Ma mi hai fatto una domanda trabocchetto.
No,
secondo me non si presenta tranquillissimo, sì. Anche perché ci sono le elezioni regionali.
Ecco.
E si potrebbe parlare a lungo anche delle elezioni regionali, si vota in 5 regioni. E nonostante il centro-sinistra abbia i suoi grossi problemi, l'ultimo, ne parliamo adesso al giornale delle 19.30, è la Toscana, dove hanno stretto l'accordo sulla ricandidatura del presidente uscente Gianni, quindi hanno convinto i 5 Stelle a sostenerlo dopo che erano stati all'opposizione, ma subito dopo, appena hanno firmato, Gianni ha dichiarato: il rapporto con i 5 Stelle non è strategico, non è prioritario, io voglio allargare anche ad altri, cioè lui parla dei centristi. Quindi insomma, in Toscana ci sono dei problemi. Nelle Marche sappiamo il presidente candidato presidente Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, è indagato e Conte lo appoggia con grande riluttanza. In Puglia il PD rischia di farsi male da solo tra De Caro e Emiliano, che sono in conflitto tra di loro. In Calabria non sappiamo ancora se Tridico sarà candidato. Poi cosa mi rimane fuori? Mi rimane fuori la Campania, dove metteranno Roberto Fico a fare il candidato presidente del centro-sinistra, quindi un altro ex grillino, cioè oggi contiano. E però De Luca sta facendo di tutto per continuare ad avere il suo potere lì dentro. Quindi insomma, nonostante una coalizione di centrosinistra o campo largo che dir si voglia, che ha i suoi problemi, a destra rischiano di perderle tutte, perché un po' ci sono regioni dove tradizionalmente loro non ce la fanno, la Campania, la Toscana, un po' nelle Marche sono andati malissimo in questi 5 anni di esperienza, in Calabria sappiamo il presidente che si dimette e poi si ricandida, insomma un po' una pantomima abbastanza ridicola. E rischiano di andare molto male alle regionali, e se dovesse accadere, insomma, sarebbe il primo vero campanello d'allarme per il governo, che ormai a fine legislatura ci arriva, però bisogna vedere come si presenta in campagna elettorale.
Grazie Luigi, e ti aspetto domani per un altro tema. Vediamo.
Proveremo qualcosa.
So che durante le vacanze, come sempre, hai letto tanto, sei preparato, quindi nessuna domanda per te è una trappola.
Ciao.
Grazie Luigi. Sono le 19, questa è Pop Sera, Radio Popolare. Come annunciato all'inizio, adesso apriamo una pagina sul Medio Oriente. Abbiamo al collegamento Eric Salerno. Buonasera Eric.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Eric Salerno, giornalista, saggista, esperto di Medio Oriente. Allora Eric, questa notizia arriva da fonti arabe, dal Jazeera, da fonti degli Emirati Arabi, ma è stata anche confermata da Israele questa notizia. Hamas ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza che è stato presentato da Egitto e il Qatar. Oggi c'è stato il vertice tra il presidente egiziano al-Sisi e il premier del Qatar al-Thani. La proposta include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e l'ONU, un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco e poi ci sarà la consegna degli ultimi ostaggi. Ha parlato il ministro della difesa israeliano Israel Katz, ha detto per la prima volta dopo settimane Hamas è disposto a discutere un accordo per la liberazione degli ostaggi e lo fa solo per il timore che intendiamo seriamente conquistare Gaza City. Eric, prima di tutto ti chiedo che idea ti sei fatto di questi ultimi fatti.
Beh, credo che Hamas in qualche modo abbia capito che altrimenti sarebbe stata una strage, perché intende strage non soltanto dell'organizzazione Hamas ma anche del resto del popolo palestinese, che fino adesso Gaza City è rimasto quasi al di fuori delle grandi incursioni israeliane. Sono stati colpiti i campi profughi intorno, alcuni quartieri, però il grosso di Gaza City e di altre zone limitrofe non sono state toccate. Ovviamente a questo punto Hamas ha perso in qualche modo, ma ha anche vinto, nel senso che non ha chiuso tutta la partita. Restano ancora ostaggi da rilasciare, resta la guerra che va avanti e Hamas resta lì al potere e Israele dovrà fare i conti con questo nei prossimi appunto 60 giorni.
Ecco, un minuto dopo l'uscita di questa notizia, la parte, quella che viene chiamata l'estrema destra israeliana, rappresentata dal ministro Ben-Gvir, ha detto che Netanyahu non ha nessun mandato per trattare con Hamas. Come la mettiamo?
Beh, questi sono giochi interni israeliani. In questo momento Ben-Gvir sta spingendo molto perché si era visto e stava in testa in questo momento alla popolarità israeliana. E che cosa farà nei prossimi giorni? Come riuscirà a mettere Netanyahu nella condizione di dover fare un passo indietro? Questo non lo saprei dire, perché certamente una parte importante di Israele vuole chiudere, non chiudere la guerra, non è importante la guerra, è importante chiudere la questione degli ostaggi e non ricominciare a mandare i soldati israeliani nella striscia di Gaza. Non è un problema palestinese, di rapporti con i palestinesi, per la maggioranza dei degli israeliani. Ben-Gvir ha il sostegno grosso, appunto, di una parte del pubblico israeliano e soprattutto di quella parte molto importante che è quella degli ebrei ortodossi, che governano direttamente o indirettamente una parte importante del paese.
Ecco Eric, ti faccio una domanda, diciamo, difficile. Il piano di rioccupazione di Gaza è un piano per fare pressioni su Hamas per accettare un accordo, oppure era un piano per esaudire il sogno dei coloni di tornare nella striscia di Gaza dopo 20 anni? Ricordiamo che erano usciti nell'agosto 2006, 20 anni fa.
Io direi che c'erano tutte e due in ballo, tutte e due le questioni stavano bene a una parte di Israele, cioè una parte di Israele. In questo momento direi la maggioranza degli israeliani non prende nemmeno in considerazione l'idea di uno Stato palestinese accanto a Israele, l'idea di Gaza, della Cisgiordania senza Gaza non interessa nemmeno a una parte di quella sinistra che una volta appoggiava seriamente l'idea di uno Stato palestinese in quei territori. Questo momento non lo so che cosa pensano fare, sicuramente era e resta ancora in ballo l'idea di Netanyahu, ma non soltanto di Netanyahu, di porre fine in questi mesi con tutta la questione palestinese, non di mandare forse, se non ci riesce, i palestinesi di Gaza nel Sud Sudan o in qualche altro paese, però sicuramente vuole chiudere in qualche modo con la partita dell'idea Stato palestinese.
Ecco, in questi giorni si è scritto molto sui rapporti difficili tra il capo dello Stato Maggiore Zamir e il governo, soprattutto l'ala, diciamo, più estremista. Un sì di Hamas a questo accordo potrebbe cambiare il rapporto di forze dentro il gabinetto di sicurezza?
Ma io direi a questo punto si rinvia quello che potrebbe essere uno showdown, per usare il termine inglese, tra i militari e il governo Netanyahu. Ossia, vediamo cosa viene fuori da una trattativa. 60 giorni sono tanti, può succedere di tutto all'interno di quel periodo di tempo, non soltanto sul tavolo negoziale, ma anche sul piano militare. Basta un altro attentato, basta una cosa qualsiasi che ripropone o fa fallire il cessato il fuoco, perché non dobbiamo dimenticare che questo è eventualmente una accettazione da parte di Israele di un piano di Hamas, di Qatar, dell'Egitto, ma non è detto che poi si vada avanti per 60 giorni, può succedere di tutto all'interno di quel periodo.
Ultima domanda, questi sviluppi arrivano dopo una giornata importante in Israele, quella di una mobilitazione contro diciamo, la fuga in avanti di Netanyahu.
Certamente, però se andiamo a vedere all'interno di tutto quello che è successo nelle varie manifestazioni, importanti manifestazioni all'interno di Israele, ci accorgiamo subito che il grosso era rilascio degli ostaggi, non dobbiamo più mandare i nostri riservisti nella striscia di Gaza, perché sono tanti, sono stanchi, e non dobbiamo mandarli, soprattutto anche perché i giovani israeliani, diciamo laici, stanno pagando un alto prezzo, mentre la comunità ortodossa fa la guerra per riuscire a non mandare i suoi giovani a fare guerra, per cui dobbiamo vedere che cosa succede alla fine di questo. Non è oggi, non è come in Europa che c'è una protesta, direi quasi in alcune zone, specialmente tra i politici, retorica, facciamo lo Stato palestinese, riconosciamo lo Stato palestinese. La maggioranza di quella gente che abbiamo visto in televisione, visto nelle immagini dall'alto, quelle folle immense di Israele che manifestavano per gli ostaggi, per la fine della guerra, ma non certamente a favore di uno Stato palestinese accanto a Israele.
Grazie Eric e buona serata, grazie mille.
Buona serata a tutti.
Grazie. Eric Salerno su questi ultimi sviluppi, sul sì di Hamas, non sappiamo se è un sì condizionato o meno a questa proposta di Qatar e Egitto su un cessate il fuoco di 60 giorni dopo il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e 18 deceduti, e poi la consegna di aiuti attraverso delle ONG, Mezzaluna Rossa e l'ONU. Della manifestazione di ieri e altre considerazioni sono stati fatti stamattina in Summertime da Andrea Monti con Meron Rapoport, giornalista di Più 972 Magazine.
Chiedo intanto cosa esce dal tuo punto di vista dalla giornata di ieri, qual è il senso politico di quello che è successo e se potrebbe avere un qualche effetto sulla linea del governo.
Quello che è successo, soprattutto la sera, quando c'erano centinaia di migliaia di persone nella strada di Tel Aviv, questo è un punto di forza per quelli che vogliono la fine della guerra, e soprattutto quando il governo e tutti i partiti di destra nel governo hanno detto che chiunque partecipa in queste manifestazioni è pro Hamas. Allora il fatto che tanta gente è uscita per strada è un segno che c'è una volontà molto molto vasta per far finire la guerra, che il governo è in minoranza, come lo mostrano i sondaggi. Nello stesso tempo il governo non gli importa molto queste manifestazioni, hanno detto prima, hanno una maggioranza in Parlamento, hanno l'esercito nelle loro mani, e non è chiaro se veramente questa manifestazione di ieri potrebbe influire il governo.
Segna in qualche modo, lo diceva un ragazzo che ha rifiutato di andare a combattere, intervistato da Repubblica, l'abbiamo letto poco fa, un ragazzo israeliano, segna in qualche modo questa giornata di ieri anche un passo, forse un passetto avanti nella consapevolezza complessiva dell'opinione pubblica israeliana di quello che sta succedendo a Gaza?
Questo è un po' più complesso, nel senso che quelli che hanno parlato nella manifestazione, anche gli organizzatori, non hanno parlato di quello che Israele fa a Gaza, sui crimini che Israele commette a Gaza. Questo non era detto. Ma nello stesso tempo credo che il fatto che tanta gente è uscita per strada è anche un segno bacheche di israeliani, più e più israeliani capiscono quello che Israele fa a Gaza, capiscono che questi sono crimini o almeno non vogliono essere identificati con quello che Israele fa a Gaza, e anche se non era detto così in modo aperto, sì, credo che c'è, ci sono più di israeliani, non basta, sono ancora pochi, ma crescono, cresce il numero di israeliani che capiscono bene quello che Israele fa a Gaza e capiscono che quelli sono crimini.
Nei prossimi giorni il ministro della difesa Katz dovrebbe approvare il piano per l'occupazione di Gaza City minacciata dal governo. Dall'altra parte ci sono le trattative per un cessate il fuoco che in qualche modo proseguono. Per esempio adesso la notizia di apertura di uno dei giornali israeliani, il Jerusalem Post, sul loro sito è l'arrivo oggi del primo ministro del Qatar in Egitto proprio per i movimenti legati alle trattative. Secondo te, quale dei due filoni, quello dell'occupazione, quello delle trattative, ha più probabilità di andare avanti? È più probabile che il piano di occupazione sia messo effettivamente in pratica o che le trattative lo fermino?
È ovviamente molto difficile a dirlo, ma credo che per il momento l'occupazione di Gaza è più prossima che questa decisione del governo e il fatto che l'esercito ha approvato i piani per occupare Gaza è una via che sarebbe difficile di fermarla. Perché per il governo non sarebbe soltanto la fine del governo, ma sarebbe anche la fine del sogno di cambiare totalmente il conflitto israeliano-palestinese, di cacciare, di fare pulizia etnica a Gaza. E la destra pensa che questa è un'opportunità che è venuta da Dio quasi, di far finire con questo conflitto israelo-palestinese, o almeno di cambiarlo in modo molto molto significativo, e per questo io vedo difficilmente che la guerra finisca e che non si va a Gaza.
Tu parlavi di sogno, naturalmente per la destra, l'estrema destra israeliana, ed è l'incubo da parte palestinese. Sì. Meron, nei giorni scorsi la tua testata Più 972 Magazine ha svelato l'esistenza di un'unità dell'esercito israeliano dal nome Cellula di Legittimazione, che è stata messa in piedi appunto con l'obiettivo di raccogliere informazioni da Gaza da usare con i media internazionali appunto per legittimare le azioni del governo e dell'esercito. Ti chiedo di spiegarci meglio di cosa si tratta.
Si tratta veramente di un unità nell'intelligence militare israeliano, che il suo ruolo è giustificare attacchi anche su ospedali e altre, ma soprattutto in questo caso, perché abbiamo concentrato in questo, su giornalisti. Cercavano di avere informazioni che possono mostrare che i giornalisti che sono attivi a Gaza non sono giornalisti, fanno parte di Hamas, e perciò anche si potrebbe anche colpirli, come è stato il caso di Anas Sharif una settimana fa. L'esercito, dopo aver colpito Anas Sharif e il suo equip a Gaza, hanno detto che lui faceva parte di Hamas, era un capo di un gruppo militare a Hamas, ma adesso si capisce anche dai fonti che hanno parlato con noi che non si tratta veramente di partecipare nelle azioni militari, ma il fatto che lui forse, anche questo non è detto, non c'è veramente una prova, è stato vicino a Hamas, aveva adottato la propaganda, come si dice gli israeliani, di Hamas. Se questo è vero o no, questo è un'altra storia, ma che questo giustifica attacchi contro giornalisti che non partecipano nelle azioni militari proprie, ma sono forse favorevoli a Hamas, che è una cosa politica, questo secondo me, secondo noi, è una cosa abbastanza pericolosa per la libertà della stampa. Dobbiamo sapere, ricordare, a Gaza ci sono soltanto giornalisti palestinesi, non ci sono altri, perché Israele non ha permesso a giornalisti internazionali di entrarci. Allora tutta l'informazione che esce da Gaza esce da giornalisti palestinesi che sono sul terreno, e allora veramente è una cosa abbiamo visto il risultato: quasi 200 giornalisti uccisi, non c'era una cosa simile dal Seconda Guerra Mondiale.
Era Meron Rapoport del 972 Magazine sulle dinamiche dentro il governo israeliano.
Germania, Italia, Finlandia, tutti i partner attorno all'Ucraina che ci stanno supportando, grazie ancora.
In diretta dalla Casa Bianca, Zelensky, Trump.
Per il presidente Zelensky, lei ha detto che la Russia deve porre fine a questa guerra che ha iniziato. Trump, lei dice che Zelensky e l'Ucraina possono porre fine a questa guerra immediatamente se vogliono. Sì, è vero. Ci sarà un incontro, se tutto andrà bene oggi ci sarà un meeting trilaterale e credo che ci sarà una possibilità ragionevole di porre fine alla guerra. Quindi questa sarà la fine della guerra. Se l'incontro di oggi si finirà senza un accordo, beh, no, noi vogliamo porre fine al massacro. Non direi che questa è la fine della guerra, ma c'è una buona opportunità perché ormai sono quasi 4 anni, molte persone sono state uccise, anche la scorsa settimana milioni di persone sono state uccise, ma tante persone per alcuni motivi, un grande numero di soldati e di civili sono stati uccisi la scorsa settimana. So che conosco il presidente, conosco me stesso e credo che anche Putin vuole vedere la fine di questa guerra. E con il presidente Zelensky qui, dopo aver ascoltato la Russia e l'Ucraina, quale lato secondo lei ha la migliore opzione? Beh, questa è la guerra di Joe Biden, non è la mia guerra, non l'ho iniziata io. Molto è successo, noi vogliamo porre fine a questa guerra e vogliamo che finisca bene per tutti, per il popolo ucraino che ha sofferto un prezzo troppo alto. Per presidente Zelensky, lei è pronto a inviare truppe ucraine ancora a morire per un altro paio d'anni o si accorderà con il piano
Grazie
proposto?
Grazie per la domanda. Allora, prima di tutto, noi stiamo vivendo sotto attacco. Anche oggi ci sono stati molti attacchi, le persone sono state ferite, è morto un bambino molto piccolo. Da un anno e mezzo abbiamo deciso di fermare questa guerra con il supporto, speriamo anche della Russia, dei nostri partner europei, dell'America. Siamo sicuri di essere un popolo molto forte. Naturalmente stiamo supportando anche gli sforzi del presidente Trump di fermare questa guerra in maniera diplomatica, di fermare questa guerra, di finire questa guerra. Siamo pronti per un trilaterale, come ha detto il presidente Trump. Signor Presidente, sì, se ci sarà l'accordo di pace, manderà delle forze di pace in Ucraina?
Con l'Ucraina lavoreremo in collaborazione con tutti e faremo in modo che, se ci sarà una pace, sia una pace duratura. Non parliamo di 2 anni, 3 anni e poi torniamo di nuovo in questa situazione. Dobbiamo fare in modo che tutto vada bene, lavoreremo con la Russia, con l'Ucraina, faremo in modo che funzioni, che duri. Se potremo avere una pace che funziona, non ho dubbi. Il suo team ha parlato di garanzie di sicurezza. Questo include anche truppe americane sul territorio? Le faremo sapere questo forse più tardi. Incontreremo 7 grandi leader di grandi paesi europei e ne parleremo. Tutti sono coinvolti e ci sarà molto aiuto. Quando si parla di sicurezza c'è grande sostegno e andrà bene. Loro sono la prima linea di difesa, perché l'Europa è lì, è vicina, e quindi saremo tutti coinvolti. Putin ha detto che la guerra non finirà se non si parlerà delle ragioni di base. Quali sono le cause di base? La guerra finirà e quando finirà potrò dirvelo, ma la guerra finirà. Lui vuole porre fine alla guerra, Putin vuole vedere la guerra finita, tutto il mondo è stanco di questa situazione e vi metteremo una fine. Ho messo fine a 6 guerre e pensavo che questa sarebbe stata la più semplice, invece non è la più semplice, è molto difficile. Molti sono i motivi e ne parleremo, ne abbiamo parlato per molto, ne parleremo anche con gli altri, ma guardate l'India e il Pakistan, posti, paesi molto grandi, guardate alle altre guerre, andate in Africa, guardate che cosa succede in Ruanda, Ruanda e Congo, la Repubblica del Congo, è una guerra che va avanti da 31 anni, che è andata avanti per 31 anni e noi siamo riusciti a porre fine a 6 guerre, non includendo il fatto che abbiamo annientato totalmente le strutture nucleari, le capacità nucleari dell'Iran. E credo che riusciremo a risolvere anche questa, sono fiducioso. Può parlarci della sua conversazione con i leader europei e qual è il loro sostegno per la fine della guerra? Incontreremo 7 rappresentanti dell'Unione Europea di paesi molto importanti e molto influenti. Sono tutti miei amici e suoi amici e ci saranno delle proposte. Loro vogliono vedere la pace. Lei in rosso. Lei pensa che per l'Ucraina e la Russia arrivare ad una pace durevole e giusta, pensa ci debba essere una cessione di territori che sono già controllati dalla Russia, pensa che questo avrà un impatto? Dobbiamo avere una pace durevole, rispondo solo alla prima parte della sua domanda, ci sarà una pace duratura e spero immediatamente, spero che non dovremo continuare così e credo che tutto il mondo ne sarà felice. Ha scritto sui social media, ha postato una lettera molto commovente della First Lady che le è stata data dal presidente, che è stata mandata al presidente Putin, che chiede la fine della guerra per il futuro dei bambini. Perché la First Lady ha pensato che questa lettera fosse necessaria? Perché pensa forse che Putin è l'aggressore nella guerra e ci sarà una lettera simile per il presidente Zelensky? La First Lady ha guardato molto da vicino la situazione, come me. Io ho visto cose che molti non vedono, sono orribili e ci sono stati molti bambini coinvolti. Lei ha un figlio che ama, probabilmente più di chiunque altro, anche più di me. Lei ama molto suo figlio, ama molto i bambini e odia vedere queste cose che succedono ai bambini. Questo ovviamente vale per tutte le guerre. Quando vede queste cose spezzano i cuori dei genitori, questi funerali. Noi non vogliamo vedere funerali. E quindi lei ha pensato che questa lettera sarebbe stata bellissima, infatti è stata ben accolta da lui. Lei mi ha chiesto, mi ha detto che vorrebbe vedere questa guerra finita. Lo ha detto in maniera molto franca e aperta e con molto dispiacere nel cuore.
Trump, Zelensky, avete sentito Trump commentare anche la lettera che è stata consegnata dalla moglie a Putin. Tra poco il giornale radio di Popolare Network, noi ci sentiamo subito dopo per raccontare ancora questo vertice alla Casa Bianca. Buon ascolto. minuti, eccoci di nuovo insieme con Popsera. Si è appena conclusa la conferenza stampa, se vogliamo chiamarla così, tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buonasera Sciocchi.
Buonasera. Allora, prima di tutto diamo i titoli di questo incontro tra Trump e Zelensky e la stampa.
Ma sì, è durato oltretutto parecchio, 20-25 minuti. Il presidente ucraino era appena arrivato alla Casa Bianca, adesso 2-3 minuti fa è cominciato, diciamo, questo bilaterale a porte chiuse, dove probabilmente quello più importante e decisivo, no? Dove Trump metterà sul tavolo le richieste di Putin dopo l'incontro in Alaska. Ma il primo titolo l'abbiamo anche visto un po' insieme in redazione, mi sembra, no? Quello del clima, no? Che confronto allo scorso febbraio, quando ci fu il famoso agguato di Trump e Vance a Zelensky. Zelensky, come dire, molto attento, no? Dicevamo, a non dare fastidio a Trump, a non fare uscite non gradite. Mi verrebbe subito da dire che è vero che siamo davanti a un passaggio diplomatico molto delicato, ma in questo passaggio diplomatico un ruolo ce l'ha sicuramente fondamentale, importante il profilo di Trump, e tutti gli altri, in un modo o nell'altro, anche i leader europei, mi sembra, si stiano adeguando. Allora, il clima...
Emanuele, tu hai detto che è durato molto di più rispetto alle previsioni. Allora, hanno cominciato a parlare 19:15, hanno finito adesso. Siccome il prossimo incontro, il primo saluto di Trump è alle 20:15 con diciamo i leader europei, quindi possiamo dire, se non si sposta tutto di 10-15 minuti, che alla fine questo incontro bilaterale così importante durerà 25 minuti. Ho fatto una sottrazione.
Sì, quindi, esatto, oppure sì, magari slitterà un po' più avanti, esatto, perché dopo il bilaterale Trump incontrerà i leader europei e poi ci sarà un incontro, come dire, tutti insieme, dovrebbe essere un pranzo, un po' tardo vista l'ora di Washington, dove, appunto, durante il quale discuteranno tutti insieme. Dicevamo, clima come dire, apparentemente cordiale e positivo. I due hanno preso le domande dei giornalisti. Trump ha ribadito più volte in tutti i modi che lui vuole, che gli Stati Uniti vogliono arrivare a un accordo di pace. Poi ovviamente ha anche ricordato, forse sbagliando anche qualche calcolo, tutti i conflitti, le guerre che l'amministrazione Trump è riuscita, mediando, a fermare nei mesi scorsi. Zelensky è stato abbastanza abbottonato, rispondendo alle domande dei giornalisti americani. Ha detto che ringrazia molto Trump per il suo impegno, anche per la possibilità di comprare attraverso la NATO le armi americane, del suo impegno per mettere fine alla guerra, appunto non si è sbottonato su quello che probabilmente su quelle che sono poi le questioni no chiave, le questioni più delicate che staranno discutendo probabilmente Trump e Zelensky adesso in questi minuti alla Casa Bianca. Quindi staremo a vedere, dovremo riuscire a capire qualcosa di più nelle prossime ore. Trump ha detto: se tutto andrà bene, a breve ci sarà un incontro a tre con Putin, e comunque io dopo la giornata di oggi informerò, quindi avrò una telefonata con il presidente russo, con il Cremlino, e gli racconterò quello che ci siamo detti qui alla Casa Bianca oggi.
Ecco, Trump ha fatto un po' l'avvocato di Putin quando ha continuato a dire: anche Trump vuole,
anche Putin anche
Putin vuole la pace, vuole un accordo di pace, vuole un cessate il fuoco. Tutto il contrario di quello che scrive questi giorni su Twitter Zelensky, quello che dice alla stampa europea.
Assolutamente, assolutamente. Per questo dicevo, come dire, Zelensky molto, molto attento a non davanti, appunto, ricordando lo scorso febbraio, no, a non irritare, diciamo, Trump davanti ai media in diretta mondiale. Oltretutto Zelensky ha postato sui social fino a pochissimi minuti prima di arrivare alla Casa Bianca, probabilmente era già sul mezzo, sulla macchina che lo ha portato alla Casa Bianca, e continuava a ribadire le posizioni sue che conosciamo, tra queste per esempio Putin, la Russia accetterà la pace solamente se costretta a farlo con la forza, e Trump ha comunque la forza di costringere Putin alla pace. Quindi da una parte, come dire, elogi per il presidente americano, ma anche il ripetere continuamente quelli, no, che dovrebbero essere, almeno fino ad oggi sono stati, no, i suoi punti fermi, e il principale, visto quello che è uscito dall'incontro Putin-Trump dello scorso fine settimana, la sua contrarietà assoluta, no, a questa cessione di territori che invece sulla carta, o almeno in una magari solamente in una strategia negoziale, è la principale richiesta di Putin, no? Quindi il controllo di tutto il Donbass. Zelensky, nelle ultime 24 ore ha scritto non so quante volte: non siamo disposti ad alcuna cessione territoriale, anche la Costituzione ucraina non ce lo permette. Ecco, però su tutto questo lui non è intervenuto adesso davanti ai media, anche quando Trump ha criticato pesantemente Biden, che era invece aveva un rapporto completamente diverso con Zelensky. Appunto, qua c'è la comunicazione, la diplomazia, dicevo prima, il peso del profilo di Donald Trump.
Trump è stato anche molto soft con gli europei, ha detto: i nostri amici, un gruppo fantastico, come
ci stanno aspettando nell'altra stanza,
e ha detto: non sono la scorta di Zelensky, ma sono i partner di questo piano che dovrebbe portare alla pace. Quindi un Trump da Putin in poi, dall'incontro dell'Alaska, ha cambiato un po' atteggiamento, a parte ho risolto sei conflitti, poi ho contato, è vero, Congo, Ruanda, c'è stato un accordo, c'è stato, mi sembra, Azerbaijan, Armenia.
Sì, per il Nagorno-Karabakh.
Pakistan, India.
Sì.
Sono tre.
Ne abbiamo citato un quarto prima, però
sì,
in redazione.
Sì, mi ricordo più, sì, sì. Adesso ce l'ho. Sì. Ah, ecco, è Thailandia,
Cambogia, bravo.
Cambogia, esatto. Sì. E vediamo.
Vediamo questo. E Trump comunque ha messo, pensavo che questo fosse il più semplice, invece si sta dimostrando il più difficile. Citavi prima, Sciocchi, i leader europei, sì. Esatto, anche Trump parole completamente diverse rispetto al passato. Per i leader europei, come dire, la presenza dei leader europei ci ricorda anche una questione centrale, no? È anche pratica, cioè le garanzie per la sicurezza che, appunto, chiederà oggi Zelensky, di cui Trump ha parlato anche con Putin, cioè sostanzialmente chi garantirà, per come sarà, se sarà questo accordo di pace, cioè questa fine della guerra, chi, come, in che modo, con truppe sul campo, con quali armi. Ecco, i leader europei oggi dovranno parlare di Trump anche di questo, anzi soprattutto di questo. Questa è una questione centrale.
Una domanda quasi pilotata, per capire che comunque il clima è cambiato, quando hanno chiesto a Trump della lettera che lui ha trasmesso a Putin, la lettera
di Melania,
e lì ha avuto delle parole, va bene, lei ama i bambini, soffre per... Però questo racconta anche un clima che poi bisogna, poi alla fine, vedere se alle parole seguiranno gli atti, perché conosciamo come Trump.
Sì, infatti, appunto, come lo dicevamo in partenza, possiamo sì chiudere con questo, esatto. Un clima completamente diverso, come era già stato nelle scorse ore, anche appunto davanti alle telecamere, Trump e Putin si sono detti ottimisti, siamo qui per lavorare per la pace, per raggiungere la pace, appunto vedremo se veramente questa potenzialmente potrebbe essere, no, la giornata più importante per la crisi ucraina, potrebbe essere la giornata più delicata e importante, o anzi sicuramente questa lo è, no, dall'inizio della guerra, per lo stesso Zelensky, una giornata importante anche per il futuro dell'Europa e della sua sicurezza. Nelle prossime ore dovremmo capire qualcosa di più, avere qualche risposta.
Ultima domanda, Emanuele, riguarda sempre il clima che è cambiato. Mentre 6 mesi fa, mi sembra, non mi ricordo più, quando c'è stato quel incidente antipatico,
febbraio,
quell'aggressione, sì, quell'aggressione di Vance e di Trump.
Vance che era nella stanza.
Che era nella stanza, sì,
oggi,
sì. Trump è cambiato radicalmente, diceva non hai carte da giocare ai tempi, e poi è cambiato perché nel frattempo sono stati messaggi che ha mandato Trump a Mosca, irritato dai bombardamenti di Putin, e questo atteggiamento è culminato addirittura 2 settimane fa quando ha detto, ho dato l'ordine al Pentagono di piazzare 2 sottomarini nucleari nelle vicinanze, diciamo, delle acque territoriali russe. La stretta di mano dell'Alaska ha un po' tranquillizzato tutti, non siamo alla vigilia di una guerra nucleare, però diciamo, nel frattempo ha capito che non tutto il torto veniva da Zelensky, perché alla vigilia, durante la campagna, ha detto io risolverò questo problema, questa questione in 24 ore, e voleva fare piegare Zelensky, poi non è andata così.
Sì, Trump, ricordiamolo, e questo ormai lo abbiamo imparato anche su altri dossier, in altri contesti, no, cambia spesso posizione, anche se poi, come dire, uscendo un po' dallo stretto quotidiano, come dicevi tu, no, sono d'accordo, abbiamo visto un Trump che in linea generale ha gradualmente cambiato posizione, però appunto, visto il personaggio, direi molta attenzione e molta cautela. Credo che l'obiettivo ultimo suo, prima citavamo il numero, no, di conflitti che lui ha citato, gli americani sono riusciti a fermare, a disinnescare in questi ultimi mesi col suo ritorno alla Casa Bianca lo scorso gennaio, il suo unico obiettivo, la questione è fermare la guerra, no? A prescindere forse un po' dalle condizioni, ci sono però appunto le condizioni di Putin che vuole vincere, deve vendere la vittoria in casa, ci sono poi le condizioni di Zelensky, vediamo quante ne riuscirà, no, a tenere realmente sul tavolo senza arrivare alla resa. Ma l'obiettivo di Trump, come dire, anche lui, no, come personaggio, con il suo ego, con il suo profilo, è quello di essere l'autore della fine di un accordo di pace o della fine della guerra in Ucraina, almeno al momento, anche se appunto poco fa davanti alle telecamere ha detto vogliamo una fine definitiva che non duri solamente 2 o 3 anni.
Allora, il quinto conflitto è Israele-Iran.
Ah, ecco, sì,
ecco,
vero,
sì. Sesto ancora, magari qualche...
Colpendo le centrali nucleari, sì, iraniane.
Sì, 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 però è andata così. Senti, ultimissima cosa sul campo, perché Putin punta molto sul campo, vuole congelare la situazione attuale, come la vedi?
Sì, lui appunto per quello che si è capito non raccontato direttamente da lui o confermato dal Cremlino, appunto avrebbe offerto in cambio del controllo di tutto il Donbass, quindi anche di quella parte di Donbass, circa 15-20%, che adesso controllano, anzi 15% che ancora controllano gli ucraini, in realtà di congelare il resto della linea del fronte, ma non di ritirarsi. Con tutte le difficoltà, con le grossissime perdite, la Russia comunque gradualmente sta continuando ad avanzare, molto poco, ma come dire, è una progressione continua e ormai così da diversi mesi, continua a colpire anche lontano dalla linea del fronte, lo raccontavamo anche prima, lo abbiamo citato nel giornale radio nelle ultime 24 ore, la notte scorsa sostanzialmente. Ci sono stati due grossi attacchi su Kharkiv, Zaporizhia e anche Odessa. Ci sono stati almeno 14 morti e decine di feriti. Insomma, appunto, se le cose alla Casa Bianca non dovessero andare verso un'intesa, un punto di incontro e di equilibrio, è probabile e sicuro che Putin vada avanti. Da questo punto di vista non ha problemi. Sappiamo anche che la sua economia, l'economia russa, seppur non in ottima forma, è stata ormai trasformata per sostenere un'economia di guerra sulla carta ancora per parecchi anni.
Ecco Emanuele, noi siamo in diretta fino alle 20:30. Se ci sono aggiornamenti, magari senza bussare, vieni, sì. ce le racconti.
Ok, ci aggiorniamo.
Tra un po' cerchiamo di capire le ragioni russe con Giovanni Savino. Eccoci, vediamo se c'è Giovanni Savino in onda.
Sì, buonasera.
Buonasera, un secondo solo, grazie.
Sì.
Ecco Giovanni, mi perdoni, volevo regalare ai nostri ascoltatori un po' di note, belle note di musica di Erik Satie, dopo tutte le brutte notizie che arrivano dal mondo.
Eh sì, ci sta.
Senti, Giovanni, noi abbiamo raccontato questa conversa stampa tra Zelensky e Trump, dove si è parlato molto dell'assente, quindi di Putin. Trump ha garantito per Putin, ha detto che anche lui vuole la pace, vuole un cessate il fuoco e spera in un incontro a tre, Zelensky, Trump e Putin. Trump si è anche, come si può dire, vantato di aver raggiunto 6 accordi di pace o di cessate il fuoco. Pensava che questo fosse il più facile perché voleva risolverlo in 24 ore, però ha toccato con mano la difficoltà di questa questione Russia-Ucraina. ti chiedo prima di tutto, anche perché Trump ha detto: appena finisco l'incontro con Zelensky, con i leader europei, telefonerò a Putin. Io la prima cosa, è un po' il motivo di questa chiacchierata, io non so quando Putin avanza delle rivendicazioni, delle richieste, se sono quelle oppure è una trattativa e si può alzare la posta e poi arrivare magari a un punto di convergenza.
Ma noi abbiamo visto negli ultimi mesi che sostanzialmente il Cremlino non ha fatto alcun passo indietro rispetto alle proprie rivendicazioni, e anche le voci che sono trapelate in questi giorni sembrano non tener conto di questo elemento, tranne, va dato atto, la rivista americana Axios, che ha ricordato come Trump in realtà volesse quasi abbandonare il vertice dopo che Putin aveva ripetuto quelle richieste. E probabilmente questo, se non vero, sembra quasi verosimile, visto come è andato a chiudersi il vertice ad Anchorage. Quindi, come dire, diventa molto complicato. A meno che non ci sia qualche novità, come potrebbe essere un riconoscimento de facto, ma non de jure, dell'occupazione dei territori ucraini, che con un congelamento sulla linea del fronte, demilitarizzazione dell'Ucraina, però al tempo stesso una presenza di garanzie forti, lo stesso Trump ne accennava, no? In questa breve conferenza stampa, che dovrebbero dare la possibilità a Kiev in futuro di rintuzzare qualsiasi possibile attacco. Questa potrebbe essere un'ipotesi, però al momento, oltre le chiacchiere e i grandi proclami, si vede oggettivamente poco, e in più io credo sia abbastanza significativo vedere come ieri stanotte ci siano stati dei bombardamenti massicci su alcune città dell'Ucraina. A Sumy è stata colpita l'università, a Kharkiv sono stati colpiti dei condomini e così via, che sembrano testimoniare come la Russia in realtà abbia l'intenzione di andare fino in fondo.
La Russia vuole andare fino in fondo. C'è un minimo, nel senso, se ci date la Crimea, ci togliete le sanzioni che ricordiamo sono iniziate nel 2014, non nel 2022, oppure la revoca del mandato di arresto a Putin. Putin si è lamentato che non poteva andare in giro, non poteva andare in Brasile da suo amico Lula, oppure in Sudafrica. C'è anche una richiesta, per questo è... Questa notizia è legata anche, questa domanda è legata anche a quello che ti ha fatto la domanda precedente. Se c'è un minimo che può accontentarsi della Crimea e vendere ai russi che comunque.
Ma sulla Crimea in realtà io non credo che si possa accontentare Putin, perché la Crimea è sotto controllo russo ormai da 11 anni e, diciamoci anche la verità, nessuno ha mai pensato, tranne forse qualche osservatore un po' da ultras qui in Italia, di poter riprendere la Crimea con la forza alla Russia. Questo non credo che sia da tempo fuori dai giochi. Probabilmente una combinazione di misure come la revoca di alcune sanzioni, la possibilità del riconoscimento de facto e non de jure, come dicevo prima, potrebbero da quel punto di vista risultare accettabili per Mosca. Quello sì, potrebbe essere una soluzione. Però altre possibilità, di cui si è letto anche in questi giorni, ad esempio che Mosca possa ritirare le proprie forze dai territori occupati delle regioni di Kherson e di Zaporizhia, ecco, questo mi sembra impossibile, anche perché quel tipo di occupazione garantisce due obiettivi essenziali per il mantenimento della Crimea: il corridoio terrestre e l'approvvigionamento idrico. Quindi probabilmente sì, una revisione delle sanzioni più un riconoscimento de jure dell'occupazione dei territori ucraini, più la Crimea messa ormai a margine perché è data come acqua passata, potrebbe essere una possibile base per procedere a dei negoziati.
Quando si parla di garantire, diciamo, se ci sarà questo cessate il fuoco garantire la pace a una forza internazionale. Da quello che ho letto, Putin vorrebbe, se ci sarà, non solo una forza europea, quella dei volenterosi, ma vorrebbe inserire, per esempio, i suoi alleati, tipo la Cina o l'India oppure il Brasile.
Sì, in realtà si leggono cose contrastanti, perché da quel che sembra ad oggi almeno i russi non sono così favorevoli a una forza del genere, però dall'altro lato potrebbe essere da parte europea, ecco, questo sì, un tentativo per poter provare a rendere accettabile alla Russia l'impiego di una forza del genere. Solo che, come dire, io ho qualche dubbio che gli Stati Uniti possano accettare forze cinesi in Europa. L'Ucraina è comunque in Europa e quindi credo che a quel punto sarebbe molto più difficile. Da parte russa, la Russia, il problema è questo, che nel Cremlino ritiene questo conflitto come un conflitto interno. Putin non è un caso che più volte ripete le cosiddette ragioni storiche, che sono frutto di una sua visione del passato alquanto particolare, ma lo fa perché ne è intimamente convinto, e di fronte a questo tipo di convinzioni, come dire, bisogna farci conti.
Senti, come la vedono in Russia? Tipo la dichiarazione di von der Leyen dice: se perdiamo l'Ucraina, poi Putin andrà avanti, ci attaccherà i paesi baltici, la Polonia e così via. Come vengono letti in Russia questi allarmi lanciati da Macron e la presidente della Commissione von der Leyen?
Ma in realtà in Russia vengono presi un po' con scetticismo, perché prima di tutto probabilmente ci si rende conto che non vi sono le forze, dopo una guerra come quella in Ucraina, di poter lanciare un attacco all'Unione Europea, anche perché poi lì entrerebbe in vigore l'articolo 5 della NATO. Se si attacca l'Estonia, ad esempio, l'Estonia è un membro dell'Alleanza Atlantica. E in più gli interlocutori europei vengono visti come pericolosi e aggressivi chiacchieroni. Questa è la visione che propone non tanto la propaganda russa, perché la propaganda russa da questo punto di vista è ben più violenta, ma quelli che sono gli osservatori, diciamo così, un po' più pacati, vedono questa debolezza dell'Europa e questa incapacità, no, poi di dare un seguito a quelle che sono le parole. Quindi, più che altro, da questo punto di vista, l'interlocutore non è visto da nessuno in Russia, l'Unione Europea. L'interlocutore sono gli Stati Uniti.
Ai tempi dell'Unione Sovietica, il pensiero del Cremlino veniva così trasmesso dall'agenzia TASS oppure dalla Pravda. Adesso ci sono i canali Telegram. Ti chiedo, tu ovviamente sei da questo punto di vista un osservatore privilegiato, leggi il russo, che cosa stanno dicendo su questo incontro, questo vertice alla Casa Bianca?
Ma prima di tutto, rispetto all'Unione Sovietica, c'è una pluralità che spesso non vuol dire che ci sia una grossa difformità, ma comunque esistono posizioni diverse. Quindi Telegram, da questo punto di vista, favorisce una maggiore varietà di voci. Beh, c'è chi ritiene che la Russia stia in accordo con gli Stati Uniti per spartirsi un po' il mondo, e questi diciamo che sono quelli là più ottimisti, e chi ritiene che essenzialmente non accadrà nulla di nuovo e che bisogna proseguire la guerra. Diciamo che sono due posizioni estreme che però racchiudono quello che poi è l'atteggiamento del Cremlino oggi, che in realtà è un atteggiamento ambivalente, per cui sì, va bene se ci sono dei negoziati, però noi nel frattempo andremo avanti con la guerra in Ucraina e proveremo a prenderci quanto terreno più possibile. Tra l'altro, se si dovesse andare in direzione di un cessate il fuoco, Trump sostiene che non è questo il caso, io credo che noi assisteremo a una recrudescenza delle battaglie in giro per il fronte russo-ucraino per provare a prendere quanto più territorio possibile.
Questi canali Telegram, che comunque, come dicevi tu giustamente, c'è una pluralità di opinioni, il Cremlino tiene conto, perché comunque ci sono magari quelli più possibilisti, quelli più che oltranzisti?
Il Cremlino tiene conto del Cremlino. non tiene conto di altri canali. Il Cremlino tiene conto del Cremlino e tiene conto di quelle che sono le rilevazioni che possono essere compiute dall'Agenzia Federale per la Sicurezza. Credere che il Cremlino, leggendo Dugin o chi altro, possa sviluppare determinate posizioni è un po' lontano dalla realtà, ecco.
Quindi non è come scrivono alcuni giornali, quelli no, che sussurrano a Putin.
Non è così, purtroppo di questa cosa sono ormai più di 3 anni e mezzo che anche altri esperti, altre persone che studiano il Cremlino, studiano la Russia, studiano la società russa, provano a far capire, però come dire, c'è anche un certo effetto stampa. D'altronde pensiamo solo a Dugin. Dugin ha questa bella faccia di come ci immaginiamo Rasputin, no? Con questa barba lunga, con questo atteggiamento ieratico, parla varie lingue e così via. Ha queste posizioni molto estreme, quindi come dire, riguardo a quelle che possono essere le immagini stereotipate del pericolo russo, va più che bene per un certo tipo di stampa.
Ultima domanda, non so quanti miliardi di rubli, a un certo punto Trump potrebbe mettere alle strette Putin, costringerlo a un accordo, oppure Putin è anche pronto, diciamo così, tra virgolette, anche un suicidio politico?
Trump, l'unica possibilità che ha per spingere Putin a un accordo di quel tipo è intraprendere una linea molto dura di sanzioni e di dazi doganali per chi compra e vende il petrolio russo. Però questo comporterebbe, dall'altro lato, però qui mi addentro in un campo che non è proprio il mio, comporterebbe dall'altro lato delle conseguenze enormi con quelli che sono i rapporti con questi paesi. Parliamo della Cina e dell'India, soprattutto dell'India, che è il paese che maggiormente acquista e rivende il petrolio russo. Quindi si tratta di una terra incognita da quel punto di vista. Putin è pronto a questo scenario? Beh, Putin sembrerebbe di essere pronto, sì. Poi che tenga conto o meno delle conseguenze, questo è un altro paio di maniche, nel senso che poi da quel punto di vista si entra davvero in un campo inesplorato dove le conseguenze possono essere varie. È chiaro che di fronte a un regime sanzionatorio e di dazi che possano rendere le vendite del petrolio e del gas russo pressoché nulle, per il Cremlino diventa difficile trovare altri sistemi per mantenere economicamente la guerra, non solo in termini di armamenti ma anche in termini di salari.
Ultimissima domanda riguarda i cittadini russi. Ricordiamo che all'inizio di questa guerra era anche vietato dire guerra, si parlava di operazione speciale, sappiamo che molti giornalisti sono fuggiti. Ti chiedo se le cose sono cambiate, se un po', diciamo, la pressione un po' si è allentata contro l'opposizione alla guerra, oppure è rimasta intatta?
No, la pressione nei confronti della società russa è enorme, aumenta di giorno in giorno, come aumentano anche le condanne. Soltanto nell'ultima settimana noi abbiamo assistito al divieto di effettuare telefonate via WhatsApp e Telegram per promuovere un nuovo messenger chiamato Max, che tra l'altro funziona malissimo, ma che soprattutto ha come sua caratteristica quello di trasmettere al Ministero degli Interni tutti i log delle chat. E questo è soltanto un esempio, giusto per far capire. Un altro esempio minimo e che fa capire: 3 ragazzine che hanno ballato di fronte, molto lontane da quello che è la cattedrale di Cristo il Salvatore a Mosca, sono state non solo arrestate per vilipendio alla religione, ma addirittura sono state escluse dall'università in cui studiano. Ecco, credo che queste due cose fanno capire qual è la situazione di pressione che subiscono i cittadini russi quotidianamente.
Giovanni Savino, specialista di storia della Russia, quando leggeremo le prime cose sul tuo canale Russia e altre sciocchezze?
Ma io già in realtà sto seguendo qualcosa, dobbiamo capire a che ora finiscono poi con il vertice e soprattutto che cosa diranno, perché è chiaro, se ci saranno dichiarazioni sul modello del vertice in Alaska c'è ben poco da dire, però speriamo di leggerci nei prossimi giorni.
Grazie Giovanni, buona serata, grazie mille.
Grazie, buonasera.
La Casa Bianca è tutto pronto per l'incontro tra Donald Trump e i leader europei, mentre è ancora in corso il bilaterale Trump-Zelensky. Emanuele, abbiamo aperto con te questa pagina, la chiudiamo con te. Mi sembra che è ancora in corso l'incontro Trump-Zelensky, un po' è tutto si è spostato, mi sembra, di un quarto d'ora, perché l'incontro con i giornalisti si era allungato.
Sì, dopo l'incontro appunto con la stampa, i due, Trump e Zelensky, appena il presidente ucraino era arrivato alla Casa Bianca, appunto hanno preso diverse domande, le abbiamo commentate prima, circa mezz'ora. Adesso è ancora in corso appunto il bilaterale, probabilmente il passaggio più delicato di questa giornata così importante alla Casa Bianca, il bilaterale tra il presidente ucraino e il presidente americano. Appunto non sappiamo nulla, l'unica cosa che sappiamo è che gli ucraini hanno portato una grossa mappa del loro paese, con ovviamente anche tutti i territori occupati dalla Russia, e pare, raccontano i media americani, che questa mappa sia stata aperta, no, davanti a Trump e Zelensky. Tra poco Trump dovrebbe incontrare i leader europei, che erano arrivati già alla Casa Bianca ancora prima del presidente ucraino, e poi ci sarà un incontro aperto con tutti quanti, quindi Trump, Zelensky e i leader europei. Probabile che, insomma, fino alla fine della giornata a questo punto non dovremmo più avere dichiarazioni ufficiali in quella che dicevamo prima, Shawki, no? Al momento sembra svolgersi tutto, almeno così abbiamo visto davanti alle telecamere, in un clima molto cordiale, decisamente diverso dallo scorso febbraio, no? Il famoso agguato dell'amministrazione Trump, soprattutto del vicepresidente Trump, a Zelensky.
Domani mattina sapremo qualcosa in più, mi sembra.
Domani mattina sapremo qualcosa in più. Stavamo controllando prima in redazione, Shao, che appunto quelle che dovrebbero essere proprio da calendario le prossime, quello che dovrebbe appunto succedere alla Casa Bianca. A un certo punto ci dovrebbe essere un punto stampa, quindi un incontro con i giornalisti di Zelensky. Non abbiamo ancora capito Trump, difficile che Trump non parli. Comunque Zelensky alla fine della giornata dovrebbe parlare, quindi sicuramente, come dire, forse già entro mezzanotte dovremo avere qualche notizia. Quindi non solo annunci, ma qualche notizia più concreta rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso.
Grazie Emanuele.
A voi.
Finisce qui la prima puntata di Pop Sera di questa settimana. Appuntamento domani alle 18:30. Un caro saluto da Shawki. Buona serata.